buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. In questo periodo stiamo dedicando una serie di puntate a Wayne Shorter. Questa settimana però facciamo una pausa perché ahimè questo 2020 è un anno decisamente infausto e in questa puntata vogliamo rendere omaggio a Ennio Morricone, rendergli omaggio con l'album che alla sua musica dedicò negli anni 80 John Zorn, The Big Gun Down. Con The Big Gun Down, fra l'altro, ci ricolleghiamo all'epoca che abbiamo rievocato occupandoci recentemente degli album tributo degli anni 80 di Al Wilner. Anche l'album di Zorn fa parte, assieme a quelli dedicati da Wilner a Nino Rota, a Thelonious Monk, a Kurt Weill, della stagione di avvio del fenomeno degli album tributo. E un altro filo che lega l'album di Zorn a Wilner è che Zorn era stato coinvolto da Wilner tra i partecipanti agli album dedicati a Monk, uscito nell'84, a Kurt Weill, uscito nell'85. Proprio incidendo il brano con cui compare nell'album dedicato a Monk, uno dei pezzi più belli dell'album, il fulminante Shuffle Boil, Zorn, che era abituato a registrare la sua musica in tempo reale, scopre le risorse che offre lo studio di registrazione, risorse in termini di sovraincisione, montaggio, eccetera. Lo studio di registrazione è quindi come strumento per comporre, per creare delle composizioni originali. Nello stesso periodo in cui realizza le registrazioni di The Big Gun Down, Zorn realizza anche il brano Der kleine Leutnant des lieben Gottes, che compare nell'album prodotto da Wilner dedicato a Kurt Weill. È questa nuova esperienza dell'utilizzo dello studio di incisione che confluisce in The Big Gun Down, a cominciare dal brano di apertura e da cui l'album dedicato da Zorn a Morricone prende il titolo. The Big Gun Down, che è il titolo americano dello spaghetti western di Sergio Sollima, La resa dei conti, uscito in Italia nel 66. In questo brano di apertura Zorn, che è al sax alto, utilizza uno stuolo di musicisti. Tra gli altri citiamo Luli Scioi, la vocalist che abbiamo ascoltato appunto nel brano di Kurt Weill rivisitato da Zorn nell'album di Wilner, Bill Frisell alla chitarra, Anthony Coleman alle tastiere, Bobby Previte alle percussioni e Arto Lindsay assieme ad una serie di percussionisti brasiliani, tra cui Ciro Battista.
casa e fedeu, acho que foi...
Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava parado, tava entupido.
Gostoso!
Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Jorjão!
Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Ô Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Obrigada, Duduca!
Agora não come na cabana carioca,
Duduca,
que tu vai pesar mais 10 quilos.
Olha, depois já viu, né?
Olha aí,
gente, estão dando certo.
Não dá certo, velho. Não. Isso aí o quê?
Agora tá bem, velho.
La scena musicale che è rappresentata in questo disco è quella che all'epoca si stava imponendo dell'avanguardia del Lower East Side, Downtown, Manhattan, di cui Zorn è uno dei catalizzatori dalla metà degli anni 70. Morricone era stato una passione di Zorn praticamente da sempre, ma l'idea di un album dedicato al compositore italiano non era stata di Zorn, ma di Yale Evelev, il produttore dell'album, album che fu registrato tra il settembre dell'84 e il settembre dell'85, pubblicato nell'86. Zorn affronta Morricone con quell'anticonformismo, quella non convenzionalità, quell'effervescenza creativa, quello humor, quello spirito graffiante, quell'irruenza per le quali in quella fase si stava affermando. E alla sua affermazione, naturalmente, l'associazione con un nome come quello di Morricone in un album pubblicato da un'etichetta importante come la Nonesuch diede una spinta notevole. Il secondo brano dell'album è Peur sur la ville, un poliziesco francese girato da Henri Verneuil, uscito nel 75 con un acrobatico Jean-Paul Belmondo nel ruolo di un commissario. In questo brano il sax alto non è di Zorn, di cui si sente invece la voce, ma di Tim Byrne, e tra gli altri musicisti coinvolti ci sono Arto Lindsay, chitarra e voce, Wayne Horvitz al piano e Anton Fier e Bobby Previte alle batterie.
We'll be right back.
In Poverty, da C'era una volta in America, l'organico è molto più smilzo, con due musicisti del giro dell'avanguard newyorkese dell'epoca, Guy Klusevsek alla fisarmonica e Carol Emanuel all'arpa, ma anche con il coinvolgimento all'armonica a bocca di Toots Thielemans, un grande specialista di questo strumento, che è stato anche uno dei più interessanti, originali e popolari protagonisti del jazz europeo. Il brano successivo è Milano Odea, che è evidentemente, immaginiamo, una svista, ma che è rimasto come titolo anche nella riproposizione accresciuta della Tzadik, l'etichetta di Zorn del 2000 di questo album. Non abbiamo sotto mano l'album nell'edizione della Tzadik, ma nel sito dell'etichetta, nell'elenco delle tracce dell'album, si trova Milano Odea. È ovviamente Milano Odia. Il titolo completo alla moda dell'epoca del film è Milano odia, la polizia non può sparare, poliziesco molto violento del 74 con Thomas Millian, firmato da Umberto Lenzi. Qui la formazione comprende Fred Frith, Jody Harris e Arthur Lindsay alle chitarre, Melvin Gibbs al basso elettrico, Anton Fier alla batteria, mentre Zorn è al clavicembalo. Il brano successivo torniamo ad un'altra collaborazione di Morricone con Henri Verneuil per un altro film precedente, Peur sur la ville del 75, sempre con Jean-Paul Belmondo, e cioè Gli scassinatori del 71. Il brano si intitola Erotico e nell'organico piuttosto snello troviamo come sempre personaggi della crème dell'avant-garde downtown: Bill Frisell alla chitarra, Shelley Hirsch voce, Bobby Previte batteria, ma anche Big John Patton, figura storica della fase della grande moda dell'organo Hammond e del soul jazz. E c'è poi anche Laura Biscotto nel ruolo di voce sexy italiana, Sexy Italian Vocals, come c'è scritto sull'album.
Yeah.
Ed ecco la battaglia di Algeri, uno dei film più importanti tra quelli di cui Morricone ha curato la colonna sonora. Qui ci sono Vicky Bodner all'oboe e al corno inglese, e poi Christian Marclay, altro protagonista di spicco dell'avanguardia newyorkese dell'epoca, impegnato ai giradischi, di cui era uno specialista, poi si è affermato nel campo, e lo è ancora oggi, nel campo delle arti visive, e poi Wayne Horvitz al pianoforte e Anton Fier alla batteria. Naturalmente, in un confronto con Morricone non può mancare Giù la testa. Qui troviamo Ned Rothenberg, un sassofonista e clarinettista che era una delle figure di punta dell'avanguardia di allora, che qui è impegnato allo shakuhachi, all'ocarina e allo scacciapensieri, e poi tra gli altri Wayne Horvitz alle tastiere, Fred Frith alla chitarra acustica, Arto Lindsay voce e Zorn voce ed effetti sonori. Thank you. Si va verso la conclusione dell'album con Metamorfosi, da La classe operaia va in paradiso. Qui con Zorn al pianoforte e Wayne Horvitz pure al pianoforte e assieme ad altri ci sono due personaggi di spicco, una vocalist d'avanguardia, di culto come Diamanda Galas e Vernon Reid, il chitarrista dei Living Color, che si erano formati proprio nel periodo in cui viene realizzato questo album di Zorn e che avrebbero avuto grande successo poi a cavallo tra anni 80 e anni 90.
We'll be right back.
prima della conclusione dell'album c'è l'unico brano non di Morricone ma di Zorn, che si intitola 3 nel 5000, con fra gli altri Fred Frith, Christian Marclay, Wayne Horvitz, Bobby Previte e John Zorn con effetti sonori. l'album si conclude con C'era una volta il West, con due chitarre elettriche di Jody Harris e di Robert Quine, con il basso elettrico di Melvin Gibbs e con l'armonica di Orvin Aquart. Come accennavamo prima, l'album è stato poi riproposto un quindicennio dopo, nel 2000, dalla Tzadik, con l'aggiunta di sei brani ulteriori, tra i quali citiamo almeno il Clan dei Siciliani. Ci salutiamo con C'era una volta il West. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.